Salve a tutti, questa è sempre Radiogramma 5. Parto un po' in ritardo, ma era giusto far andare la pubblicità della radio. C'è un po' di autopromozione, serve. Radiogramma 5 appunto si sostiene con il contributo degli ascoltatori e di conseguenza ricordo agli ascoltatori di aderire alle varie iniziative che Franco ha accennato nel suo spot a favore di Radiogramma 5. Invito anche a acquistare appunto il calendario, a contribuire alle varie iniziative, a partecipare a tutte quante le cose che vengono promosse da questa radio, proprio perché tramite le varie cose che vengono fatte, le varie iniziative, le varie idee e i vari appuntamenti è possibile contribuire a sostenere Radiogramma 5 e invito anche ad acquistare il calendario. Allora, ripartiamo, questa appunto è la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo che va in onda tutti i giovedì dalle ore 15 alle ore 16.30 e dalle ore 19 alle ore 20. Ricordo appunto che da diverso tempo stiamo portando avanti una serie di conferenze, le tiene Claudio Simeoni sul ciclo del Coso dello Stregone e il prossimo appuntamento è per sabato 31 gennaio alle ore 20.30 in sala conferenza di Radiogramma 5 appunto qui a Cadoneghe, Padova. L'argomento dell'incontro sarà ascoltare il mondo intorno a noi e come tematica è una delle tematiche importanti, basilari e fondamentali appunto di tutte quante le visioni religiose non monoteistiche. Significa appunto che noi non dobbiamo ascoltare voci di profeti o annunciazioni strane, ma che tramite i nostri sensi, tramite la nostra capacità, dobbiamo guardarci attorno, comprendere ed ascoltare, imparare a vedere, imparare a percepire. E perciò io do appuntamento sabato 31 gennaio alle 20.30 qui a Gamma 5. Chi invece vuole maggiori informazioni, internet, cercando paganesimo, politeismo, trovate tutti i riferimenti che volete, se no c'è sempre il portale www.federazionepagana.com e da lì potete fare il lancio su tutti quanti i nostri siti, le mailing list. Bene, allora la trasmissione tenuta oggi dalle ore 15 alle ore 16.30 è stata una trasmissione che ha dato l'ennesima dimostrazione di come la realtà sia composta da persone che sono impegnate o che lavorano, che si impegnano, che cercano di costruire la propria personalità, di comprendere il mondo, di osservarlo, di percepirlo, di conoscerlo, di creare conoscenza, situazioni appunto di esperienza e chi è accentrato, accecato da una visione monoteistica che la pone al centro del mondo, che si pensa il dominatore assoluto di tutta la realtà. E questo nelle persone avviene non perché questo appartenga alla natura dell'uomo, all'essenza dell'anima dell'uomo, appartiene appunto a una visione che è imposta in molteplici maniere, con parecchi trucchi, con parecchi artifici. Uno degli artifici, ad esempio, e non lo denunciamo noi, non ne parliamo noi, ma ne parla oggi Le Monde Diplomatique, nell'edizione che trovate in edicola, c'è un articolo a pagina 6 e dice l'Unione Europea nel pantano sotto la pressione delle chiese e dice l'articolista la lobby del Vaticano e delle organizzazioni cattoliche quale l'Opus Dei benché più discreta di quella dei grandi interessi industriali e finanziari di Bruxelles non è però meno efficace in conflitto con la laicità dell'UE ha ottenuto che le chiese beneficino di mediazioni specifiche nel progetto costituzionale. Eppure queste erano già citate in un articolo riguardante le azioni rappresentative e la società civile. Ma cosa dice? Questa pressione, questa lobby, questo interesse particolare di imporre certe idee non parte dal desiderio di potere, dalla volontà di controllo di qualche singolo o di qualche organizzazione. Parte da uno dei rappresentanti, in massimo, che è il Pulcino di Roma, che dice il Papa. La vocazione del cristianesimo è di essere presenti in tutti i campi dell'esistenza. Essere presenti in tutti i campi dell'esistenza non significa portare un contributo o agevolare le persone, significa imporre, proporre e disporre della esistenza degli altri, ed è questo che il monoteismo fa. E dice appunto questo articolo che parla di finanziamenti che l'Opus Dei ha, parla appunto di tutti quanti le varie strutture di cui è ben difficile tenere traccia. E perciò io vi rinvio, ne dico, trovate appunto Le Monde Diplomatique e vi consiglio di leggervi Sotto la pressione delle chiese. E ricordate che quello che viene fatto appunto dai monoteisti è sempre indicazione, consiglio, ispirazione dal loro Dio inesistente, folle, pazzo, criminale, che però appunto porta sempre un disguido, chiamiamolo così, nella vita degli altri. E soprattutto porta una forma di egocentrismo. Parlavamo appunto che sabato 31 terremo la conferenza che è inerente appunto a osservare, percepire, guardare il mondo che è intorno a noi. Ma guardare il mondo che è intorno a noi significa anche porsi, tirarsi via dal pensarsi di essere il centro dell'universo. E questa è una lotta che negli ultimi secoli, da quando c'è il monoteismo, è fatta continuamente. E da questo mi voglio riconnettere alla recente edizione in lingua italiana delle opere complete filosofiche di Giordano Bruno. Sul punto su Giordano Bruno si è scritto moltissimo, però mi è particolarmente piaciuto un articolo che è stato pubblicato sulla Repubblica, scritto da Umberto Galimberti. E già il titolo è significativo: l'uomo non è affatto il padrone del mondo. Questo che per noi pagani è una cosa normale, cioè nel senso che non ci pensiamo dominatori assoluti del mondo, ma che siamo una specie che vive all'interno di altre specie e con altre specie, e con questo convive, non siamo mai pensati di essere come il Dio creatore che dispone il suo piacimento dell'esistenza degli altri e del mondo, ma ci siamo sempre pensati appunto che siamo persone che vivono nel flusso della vita dell'esistenza, e in questo flusso della vita dell'esistenza esistono altre energie, altre forze, altre vite, altre organizzazioni, altri modi di pensare, di comportarsi e di agire, che ci possono essere favorevoli o contrastanti. Invece per un monoteista si pensa sempre di essere il Dio assoluto che dispone tutto di quello che è attorno a sé. Ma io partirei leggendo alcune parti, anzi direi quasi tutto, l'articolo di appunto Umberto Galimberti, che parla del Giordano Bruno e dice: c'era abbastanza per tagliargli la lingua e bruciarlo vivo a Roma in Campo dei Fiori il 17 febbraio del 1600. Aveva anticipato i tempi, aveva detto verità che solo oggi noi sentiamo familiari, aveva messo in discussione la centralità dell'uomo nell'universo. Beh, che queste verità ci siano familiari, da quello che avete ascoltato dalle ore 15 alle ore 16:30, vi dimostro che per i cattolici, per i cristiani, per i monoteisti, per quelli che sono sottomessi al Dio folle dei monoteisti, non è ancora vero. Non è ancora vero, non è ancora giunto nelle loro orecchie, non è ancora percepito nel loro cuore che questo è vero, che l'uomo non è al centro dell'universo. E dice sempre: ai preti preferiva i maghi impegnati a reperire le costanti della natura, i vincoli e quindi la sua conoscenza. Certo, il significato maghi non prendetelo con i ciarlatani che vedete in televisione da altre parti. Maghi, nella definizione antica, è colui che fa magia e conosce se stesso, comprende il mondo. E difatti, per Giordano Bruno, magia è chi è impegnato a comprendere le costanti della natura e di conseguenza creare conoscenza. Ma appunto Giordano Bruno criticava tutti quanti quello che pensavano sempre di creare un nucleo, un centro, un punto di riferimento assoluto. Criticava anche Copernico e diceva: Copernico, a parere di Bruno, rimaneva ancorato a una cosmologia tradizionale chiusa e delimitata, senza approdare a un universo infinito, senza centro e senza limiti, popolato da innumerevoli mondi. Il fatto che noi siamo in un universo infinito, senza centro, senza limiti, popolato da innumerevoli mondi, e innumerevoli mondi sono anche innumerevoli dei, innumerevoli sono le presenze, le energie che vivono, questo è sempre appartenuto a tutte le religioni, alle visioni del mondo non monoteistiche. E dice sempre Galimberti: Bruno si pone contro sia gli scienziati che ritengono la natura indagabile solo con strumenti matematici, sia i teologi che vedono sconvolta l'architettura dell'universo secondo la quale Dio ha creato un mondo finito con al centro l'uomo dominatore della natura e al contempo così bisognoso di salvezza da richiedere la discesa in terra del figlio di Dio. Anche qui c'è una cosa fondamentale. Dice appunto: la natura non può essere compresa soltanto dal punto di vista, diciamo, matematico. La natura, essendo molteplice, ha infiniti modi per essere compresa e capita. Di conseguenza tutti devono impegnare al massimo i propri sensi, le proprie capacità, le proprie possibilità per comprendere la realtà che li attorno, per comprendere gli avvenimenti, gli accadimenti e i significati della propria esistenza. E di conseguenza appunto l'unico modo per intraprendere la conoscenza, il viaggio nel mondo, negli infiniti mondi in cui viviamo, nelle infinite realtà, è sempre quella di porre noi alla ricerca, all'ascolto, alla percezione. Ma dice chiaramente, pensate all'assurdità di un Dio creatore che deve salvare quello che ha creato. Già la creazione dal nulla sappiamo che è una falsità, una menzogna del monoteismo. Bene, allora dice, sempre parlando di Bruno, questa presa di posizione su entrambi i fronti consente a Bruno di smascherare quella sotterranea parentela che al di là delle dispute lega la tradizione cristiana all'agnosticismo scientifico. L'una e l'altra infatti condividono la persuasione che l'uomo, disponendo dell'anima come vuole la religione o della facoltà razionale come vuole la scienza, è tra gli enti di natura l'ente privilegiato che può sottomettere a sé tutte le cose. E qui appunto c'è una critica sia allo scientismo e sia appunto alla follia del monoteismo, in quanto appunto l'uomo ha infinite possibilità, però non è l'unico, e non può disporre solo lui della cosa che gli attorno, le cose che sono attorno, le cose che li vivono assieme a lui. Solo la visione folle del monoteismo può permettere di pensare questo, di dire che può disporre in maniera assoluta. E dice sempre, a questa enfatizzazione cartesiana del soggetto, l'ego cogito, io penso, perciò posso disporre, preparata dalla tradizione giudaico-cristiana, per la quale l'uomo è immagine di Dio e quindi del diritto di dominare su tutte le cose, Giordano Bruno contrappone un percorso radicalmente diverso da quello caratterizzato per i secoli del pensiero europeo. Non il primato dell'uomo, ma il primato degli equilibri, sempre stabili e sempre da ricostruire tra tutti gli enti di natura, che, al di fuori di ogni scala gerarchica, godono tutti di pari dignità, perché la più minuscola pulce è al centro dell'universo, allo stesso titolo della più luminosa delle stelle. E questo è fondamentale, in cui si dice che tutto quello che vive, tutto quello che partecipa alla vita, tutto quello che è presente, e non soltanto nel campo dell'animato, ma anche del cosiddetto inanimato, cioè della materia tipo rocce e piante, partecipano alla vita e sono anche loro parte fondamentale e centrale nell'esistenza, nella vita, nello scorrere della nostra vita. E questo è un salto fondamentale, ma questo è una cosa che ancora adesso i monoteisti non hanno capito, che noi tutti, assieme a tutta la realtà che abbiamo attorno, a tutte le manifestazioni, a tutte le essenze, a tutte le nature, siamo tutti quanti al centro del mondo e nessuno può dominare, nessuno è superiore agli altri. E dice sempre, spezzare l'ordine gerarchico significa distruggere la scala dei valori che faceva da sfondo sia alla visione teologica sia a quella scientifica, che a parere di Bruno vanno sostituiti dalla visione magica, che non è potere sulla natura, ma scoperta dei vincoli a cui sono sottoposte tutte le cose, secondo il modello eracliteo delle invisibili armonie. Beh, l'armonia non è solo invisibile, ma è anche percettibile, e noi comprendiamo che le cose sono armoniose, che sono legate a sé, che si manifestano, che sono in contatto, che sono vicine, e che hanno sempre appunto la facoltà di interagire, di conoscersi, di scambiarsi, di essere in equilibrio, di avere conoscenza, di avere partecipazione. E per questo è importante, e d'altronde questa è una lotta che anche adesso va avanti, è una lotta che anche adesso si impone, anche in questo momento. Ci sono persone che si pensano sempre di essere il modello, di essere il braccio destro, la testa, di essere addirittura sopra del presunto e falso Dio creatore e di poter disporre e imporre a tutti la propria visione del mondo. E questo è un pericolo. Ma una cosa che aggiunge poi, commentando queste teorie di Giordano Bruno, le aggiunge appunto Umberto Galimberti, dice, ma oggi che il potere dell'uomo sulla natura inquieta l'uomo stesso, perché il suo potere di fare è enormemente superiore al suo potere di prevedere e di governare la propria storia, forse è opportuno un ritorno al pensiero di Bruno per scorgervi, oltre all'anticipatore degli infiniti mondi contro il geocentrismo del suo tempo, colui che proprio in forza degli infiniti mondi dubita che l'uomo possa essere pensato come il centro dell'universo. E qui ci siamo una cosa fondamentale. Dice, una carenza che ha sempre avuto la nostra cultura, soprattutto dall'avvento del monoteismo, è quella di essere incapace di prevedere il futuro e di governare la propria esistenza, ma questo appartiene sempre perché le persone sono rassegnate, sono piegate, sono concentrate, sono limitate da una visione monoteistica che pensa sempre alla provvidenza e non pensa ad insegnare o rendere disponibile agli uomini la capacità di comprendere la loro esistenza, di far tesoro della propria esperienza. D'altronde, soltanto chi ha una visione diversa del monoteismo può pensare che la vita è fatta di conoscenza, di percezione e di contatto con la realtà e con le altre realtà. Dicevamo appunto che solo il monoteismo, con la sua visione profetica, e la profezia, non ricordate, non ha memoria, cioè nel senso, questo è un dato importante, perché noi siamo sempre convinti e assertori che la memoria, il ricordare, il percepire, il sentire, l'avere esperienza, l'accumulare conoscenza sia essenziale per la vita. E questo è fondamentale anche nella società, perché questo potere, questa capacità di conoscere, di comprendere, deve essere anche trasmessa, deve essere anche comunicata, deve essere sempre posta in relazione, deve sempre essere diventare trasmissibile. Ed è essenziale questo, proprio perché il paganesimo impronta, non impone. È il monoteismo che impone alla cultura, alla società, le cose. È il monoteismo che inventa e che ha la profezia. In realtà nel paganesimo questo non c'è, c'è sempre l'esperienza continua, quotidiana, di ogni momento, in ogni circostanza, in ogni evento, della presenza che in ogni momento sono infinite divinità che sono all'opera. E questo appunto è significativo, proprio perché sempre più strade, sempre più cose ci portano a comprendere che noi siamo in una realtà che con la sua fisicità ci vuole sempre chiamare l'attenzione su se stessa. Il monoteismo tende sempre ad estraniare le persone, a portarle in mondi folli, pazzeschi, tende sempre appunto a coinvolgere in logiche teologiche che sono delle perversioni, che sono delle follie. Pensa sempre che siano fondamentali dei comandamenti, delle imposizioni, che siano fondamentali delle parole che sono vuote. Ma queste parole che sono vuote in realtà sono dei legacci, sono degli schemi, sono delle prigioni, sono delle trappole in cui catturare le persone, gli individui, le comunità che si vogliono liberare dalla follia del monoteismo. Noi pensiamo che sia fondamentale per le persone ribadire la loro esperienza, la loro conoscenza, la loro vita, perché la vita delle persone non è fatta per assoggettarsi, per farsi carico di un credo, di un significato, dei comandamenti. La vita dell'uomo deve essere un'opera d'arte, deve essere una manifestazione continua, cioè si vive per manifestarsi, non per sottomettersi. L'uomo deve essere sempre legato a questa capacità di portare fuori quello che nel suo animo esiste, ma portarlo fuori non per imporlo, ma per ricollegarlo. Se noi siamo dotati di così tanti sensi, è proprio perché la realtà è molteplice, e molteplici sono i modi di approccio a questa realtà che noi abbiamo attorno, in cui noi viviamo, perché noi siamo dentro questa realtà e questa realtà è attorno a noi. È inutile nasconderci questo, la realtà è un dato di fatto, è un dato concreto, è percettibile dai nostri sensi e i nostri sensi la possono comunicare. Non la comunicano soltanto a noi, ma la comunicano anche agli altri. E su questa realtà, con sensi diversi, con sensibilità diversa, noi siamo in grado di percepire, noi siamo in grado di intervenire. Ma su questa realtà non interviene soltanto l'uomo, intervengono anche gli animali, intervengono anche i cosiddetti oggetti, che in realtà anche questi oggetti hanno un'anima, intervengono i fiumi, le nubi. E tutto il mondo attorno a noi si trasforma ed è una continua trasformazione e noi dobbiamo essere consci di questo. Questa trasformazione non è iniziata un anno fa o 2000 anni fa, questa è una trasmutazione, è un viaggiare, un modificarsi che appartiene alla vita, cioè finché la vita sarà presente, finché esisterà questo pianeta ed altri pianeti, assisteremo sempre a delle trasformazioni. Le trasformazioni saranno sempre legate la dinamica degli oggetti che vanno a trasformarsi, si trasformeranno perché? Perché ognuno ha un suo tempo, ha un suo luogo, ha un suo spazio. Quindi queste trasformazioni interfereranno sempre, cioè nel senso che la nostra trasformazione non è una trasformazione che avviene solo per noi, perché man mano che noi ci trasformiamo, trasformiamo anche quello che c'è attorno, inviamo qualcosa. Perché è così negativo dal nostro punto di vista, dal punto di vista del paganesimo, il percepire qualcuno che rinuncia a questo potere, lo è liberissimo di farlo, può benissimo farlo, nel senso che uno può anche abdicare della sua capacità. Il problema è che chi abdica questa capacità, se lo fa all'interno di una società normale, di una comunità regolare, il problema non si pone, in quanto esistono degli equilibri, in quanto queste culture non legate al monoteismo sono capaci di equilibrarsi, sono capaci di comprendere che qualcuno che si sottrae, che fugge, che si allontana dall'equilibrio, da un contatto, da una percezione. Invece cosa succede? Che questo allontanamento, questa fuga dal mondo, che è classica del monoteismo, è pericoloso perché il monoteismo la utilizza per rendere persone impotenti, incapaci, impossibilitate ad affrontare le cose. E questo non è tutto il male. È qualcosa di peggio, perché dopo lo fa regola, lo vuole imporre. Il monoteista non agisce su se stesso e per se stesso, non si limita al masochismo della propria esistenza, chiede agli altri di essere simili a lui. E quello della similitudine alla follia del monoteismo è una caratteristica. Noi pagani siamo sempre contenti e felici di percepire le molteplici differenze che esistono. Le molteplici differenze per noi sono fonte di ricchezza, di piacere. Noi siamo sempre alla ricerca di quello che è molteplice, di quello che è vario, di quello che si trasforma, di quello che è nuovo, di quello che è antico, di quello che è vario. In realtà sappiamo appunto che solo vivendo in un mondo multiforme, con multiverso, con più lati, noi abbiamo la capacità di avere degli stimoli e di trovare i canali, i contatti, le sensibilità che ci permettono anche di trasformarci e di comprendere. Il monoteismo invece è sempre esclusione, taglia tutte queste possibilità, le cancella, le sottrae, le fa sparire e pretende di tagliarle anche agli altri. Nel senso, il paganesimo è come la persona che vede un bosco, si cura del bosco e ha cura di ampliarlo, ha cura di introdurlo, di introdurre nuove specie, di creare nuovi equilibri, di cercare nuove vie, di introdurre nuove possibilità. Una pratica antica era nei vari viaggi, dei vari esploratori, delle varie persone che viaggiavano, di portare con sé all'interno dell'ambiente in cui andavano anche ad esempio dei fiori e dei semi. Noi abbiamo nel Vicentino l'esempio del Monte Sommano, in cui c'era questa abitudine di portare i fiori dai paesi di provenienza e si gettavano lì. Si gettavano lì e fiorivano e hanno creato un'area particolare. Hanno creato un centro magico, un centro di energia notevole. Il monoteismo non fa questo. Il monoteismo porta soltanto raccomandazioni, porta soltanto credi, porta solo parole. Ma queste parole sono sempre seguite dai fatti, perché il monoteista pretende di giudicare gli altri e di imporre agli altri. Pretende di descrivere, pretende di definire e non accetta la differenza. Questo è proprio il problema del monoteismo. E difatti una cosa fondamentale che noi abbiamo avuto nella nostra cultura è proprio la tirannia del monoteismo. Ma la tirannia del monoteismo non è soltanto legata o ferma a un ambiente puramente intellettuale. La tirannia arriva anche nei sogni. Se voi pensate al lavoro mastodontico, titanico, proprio eroico, fatto dalla psicanalisi per cercare di affrontare il mondo dei sogni, è stato un lavoro incredibile. Pensate appunto quanto si è dovuto scavare, inventare, per cercare di liberare l'inconscio. E difatti appunto negli ultimi secoli noi siamo la lotta, siamo la cultura, siamo la battaglia che è avvenuta su chi ha cercato di liberare il sogno. E difatti io ad esempio consiglio un recente libro che è uscito, è un libro un po' vecchiotto del 75, però sempre valido, pubblicato dalla Delphi, che è Il sogno e il mondo infero di James Hillman, in cui proprio dimostra una cosa fondamentale. E dice James Hillman nel suo libro Il sogno e il mondo inferi che bisogna guardarsi ed essere in guardia dagli imperatori dell'anima. Gli imperatori dell'anima sono proprio quelli che cercano di modificare, di alterare anche nel più piccolo recondito spazio del nostro cuore quello che noi pensiamo, cercano di impedirci, di rendere colpevole, di rendere sottomesso, di rendere peccaminoso le cose. Se voi pensate per quanti secoli il monoteismo e il cristianesimo nella cultura occidentale abbia colpito il mondo dei sogni, l'abbia attaccato, gli abbia imposto delle visioni, l'abbia mortificato, abbia detto nel sogno esistono le tentazioni, esistono i peccati, esiste il male. In realtà era un tentativo di, proprio di sconvolgere l'animo più profondo delle persone, proprio per creare delle persone che fossero delle sofferenti, che fossero incapaci di comprendere, di entrare in contatto col mondo più profondo. D'altronde il sogno per noi rappresenta proprio un serbatoio, ma che non è negativo, che è positivo, da cui possiamo attingere.
Sì, pronto?
Ecco, io ricordo che le telefonate sono aperte, chi vuole intervenire, il numero di telefono sono 049 700 700 e 049 700 838. Appunto dicevamo, pensate alla nostra lotta culturale, religiosa, fatta in questi secoli, proprio di dire il sogno non è qualcosa di peccaminoso, è qualcosa che ci fa entrare in contatto con altri mondi, con altre realtà, con altre circostanze.
Sì, pronto?
Ciao, sono Marco.
Ciao.
Ciao. Volevo sapere, no? Di Vicenza. E c'è un gruppo di dove ci raccoglie, ci parla di queste cose?
Beh, ti dico, noi facciamo.
C'è un posto dove si trova, non so, la riunione lì, la radio, oppure.
Sta tendo.
Io non ti sento, non sento solo per telefono.
Mi senti adesso?
Senti.
Mi senti?
Oh, adesso sì.
Allora, sta attento, beh, se tu vieni qua alla conferenza del 31, ti diamo le coordinate, perché logicamente esistono varie situazioni di incontro, questa è una delle tante.
Il 31 gennaio?
31 gennaio, sì, sabato alle ore 20:30, insomma.
Sabato?
Sì.
Interessante.
Ecco, casomai se tu hai la possibilità di accedere a internet,
sì,
tu vai www.federazionepagana.com.
Federazione Pagana.
.com, sì, e trovi tutti quanti i link e i siti che sono legati a questa trasmissione.
Ah, bene, bene. Come si chiama il sito?
Federazionepagana.com.
Federazione, boh, ok, mi sono segnato.
Va bene.
Va bene, grazie.
Ci vediamo sabato 31 allora.
Mi sono svegliata questa storia del monoteismo. No, passa morti di monoteismo.
Sì, ma infatti è fatto solo da morti, solo fatto per far morti.
Morti e giustificare le morti, i saccheggi e i furti.
Esatto, va bene.
Ciao, grazie.
Ciao, ciao.
Ma d'altronde il monoteismo è legato sempre a questo. È la volontà di cancellare, di fare soffrire, di imporre agli altri. D'altronde, quando una religione, una visione religiosa, si limita al pensare agli altri, a consigliare agli altri, a dire agli altri cosa devono fare, saremo sempre al campo della violenza. Perché noi non diremo mai alle persone vi dovete comportare in certa maniera, dovete pensare a certe cose o le cose che pensate sono brutte o sono negative. Anche a noi i monoteisti ci possono non piacere, però se mantengono per loro le loro tare, tutto di guadagnato. Il problema è che un monoteista non si accontenta di distruggere il proprio corpo, la propria mente, la propria psiche. Deve necessariamente nutrire la propria distruzione con la distruzione degli altri, e questo appunto deriva sempre non dalla follia del singolo, perché sembra che non si voglia capire tutto quello che il monoteismo compie, non lo compie perché il singolo è impazzito, lo compie perché esiste un predicatore, perché esiste un qualcuno che coagula questo, e noi sappiamo che è appunto il messaggio criminale di Gesù Cristo che incita questo, anche se Gesù Cristo non è esistito, però si è creato questa marionetta, questo buffone che raggruppa tutti quanti gli aspetti negativi, che raggruppa tutti quanti gli insegnamenti positivi. Cioè se ne è fatto un contenitore, questo contenitore appunto è una provetta in cui sono stati coltivati tutti i virus, tutte le malattie, tutti i batteri, e questi batteri sono stati coltivati per essere diffusi. E questo il monoteismo fa, in ogni comunità, in ogni singolo, in ogni coscienza, in ogni individuo, in ogni anima, il monoteismo deve sempre attaccare qualcosa. Non può permettere e gli altri di dire tu sei monoteista, io sono quello che voglio. No, perché il monoteista ha sempre il concetto appunto di imporre agli altri, di salvare gli altri. E giustamente Hillman dice guardiamoci dall'imperatore dell'anima, perché il pericolo non viene soltanto da un controllo del territorio, da un controllo limitato alla politica o all'economia del monoteismo, che anche quel controllo fa dei grandi danni. Deriva dal fatto di riuscire a introiettare nell'anima, nel cuore, nel cervello delle persone, nel cuore delle comunità, i concetti di salvezza e di peccato. E di conseguenza è fondamentale per riscoprire la nostra natura e liberarci da questo. Certo che non è una lotta facile, non è una lotta semplice, è impegnativa, cioè richiede uno sforzo. Difatti lo scontro religioso sarà lo scontro del futuro e questa è una cosa che noi dobbiamo tenere presente e da cui non si fuggirà. Ricordavamo appunto il fatto di come la religione condizioni in maniera negativa anche la nostra società, la nostra realtà. Ricordavamo appunto come il più grande paese industrializzato del mondo, il più grande paese potente dal punto di vista militare ed economico, sia il paese in cui maggiormente è presente la religione cristiana. Dicevamo appunto che è stata fatta una statistica in cui si dice che negli Stati Uniti il 58% pensa che una persona che non crede in Dio non sia una persona morale. E dice quasi il 40% degli americani, tra cui l'ex presidente democratico Jimmy Carter e l'attuale presidente repubblicano Bush, dichiara di essere cristiani rinati. Cioè, e questo qui è dando una dimostrazione di cosa crea il monoteismo, cosa crea il cristianesimo. Abbiamo presidenti che al di là delle appartenenze politiche in realtà si rifanno tutti quanti al cristianesimo. E pensate cosa significa dire discriminare una persona sul fatto che crede o non crede in Dio. Cioè, non si può discriminare una persona perché sceglie di avere un riferimento diverso dal nostro, perché non crede nella divinità che a noi ci piace. Non è questo il metro di misura, non è questa la capacità di misurare le cose. Le persone si misurano per la loro capacità, per la loro individualità, per il loro contributo, per il loro tentativo di creare la loro personalità, di manifestare la loro personalità, di portare la loro esperienza. In realtà il monoteismo cancella tutto questo.
Sei pronto?
Ciao Walter da Vicenza.
Ciao.
Senti, io adesso, mi è da fare che vi ascolto.
Sì.
E questa sera sono riuscito a capire un attimino su che base si muove il monoteista, giusto? Con le parole che hai appena detto.
Sì.
Eccomi. Fai capire, cioè il pagano. Cosa vuol dire fine stesso, cioè essere pagani, essere, oddio, muoversi sulle basi di
Il paganesimo è la vita vissuta senza ogni limite e soltanto per la vita.
Scusa se ti interrompo.
Sì.
Devo lasciarti e ascoltarti per radio perché sono in auto, sono
a casa. Oh, beh, d'accordo, va bene.
Gentilissimo, grazie.
Niente, figura, ciao. Definire il paganesimo è la vita, cioè significa essere consci che la vita ha una funzione in se stessa, che la vita è legata all'esperienza ed è legata alla rispetto di tutti. Il paganesimo significa riconoscere che ogni individuo è un Dio e che ogni Dio si deve manifestare e questo Dio dà un contributo alla propria esistenza. Non è un Dio esterno che impone, che propone, che dispone. È un uomo che sa che la propria realizzazione passa tramite gli altri uomini, che soltanto entrando in contatto con tutto quello che gli attorno, soltanto percependo quello che è la propria realtà, facendo esperienza, tesoro, arricchendo se stesso, arricchisce tutta la società, tutta la cultura, tutto il paese in cui lui è. E di conseguenza ha bisogno di conoscere gli altri, ha bisogno che gli altri si manifestino. Questo è il paganesimo. Il paganesimo è sempre racconto, è sempre parola, è sempre comunicazione, è sempre trasmissione ed è sempre memoria. Significa ricordare che la nostra esistenza ha miliardi di anni di vita, che il nostro pianeta ha miliardi di anni di vita e che noi partecipiamo a questo e che noi siamo questo e che non possiamo cancellare questo e che noi dobbiamo comprendere quello che c'è attorno e quello che c'è attorno chiede di essere conosciuto e vuole conoscerci. Di conseguenza noi abbiamo una ricchezza enorme. La nostra capacità non è in quella di essere sottomessi a un Dio, a un credo, a una parola, a un significato, a una profezia. La nostra capacità di vivere è quella di realizzare noi stessi e di percepire quello che c'è attorno. E questa è una delle forze del paganesimo. Il paganesimo ha anche molte, molte cose, ma questa è la cosa essenziale. Il paganesimo è la vita. E ricorda che la vita non ha bisogno di essere santificata, non ha bisogno di essere benedetta o salvata. La vita in sé ha tutti gli elementi, tutte le capacità per realizzarsi. Il monoteismo è qualcosa che si innesca, che opprime, sopprime e limita. Il monoteismo è qualcosa che prende la vita e cerca di crearle un guscio, cerca di congelarla, cerca di fermarla. Ma la vita diventando statica non è più vita, cioè perché la nostra vita è continuo movimento, trasformazione. E il paganesimo ricorda questo, che le trasformazioni sono infinite, infiniti sono i mondi e infinite sono le possibilità, e noi dobbiamo percorrerle tutte. Noi non dobbiamo rendere giustizia ad altri, non dobbiamo renderci giudici degli altri, noi dobbiamo rendere giustizia a noi stessi. Rendere giustizia a noi stessi significa modificare la realtà e il mondo, e soprattutto noi non saremo giudicati. Non esiste un giudizio, non esiste qualcuno che possa giudicare, non esiste un'entità esterna al nostro animo, al nostro cuore. Quello che determinerà la nostra trasformazione al momento della morte sarà quello che noi abbiamo fatto, come ci siamo comportati, come abbiamo agito, su cosa siamo intervenuti, sul come siamo entrati in contatto con la realtà che ci attorno. Logicamente quello che c'è dopo a me non interessa, non è importante, non è significativo, in quanto finché c'è vita va vissuta. Non si vive per la salvezza, non si vive per la santità, si vive per vivere, e questo è fondamentale, e bisogna ricordarselo. Noi non viviamo per il premio, per la grazia eterna, noi viviamo e dobbiamo solo vivere. Questo è il nostro compito, questo è un compito che noi abbiamo scelto, che abbiamo consolidato in anni, in miliardi di anni di vita dell'universo, ed è questo che è il base della vita, la trasformazione e la continuazione della vita. Anche se dopo della nostra morte noi torneremo a essere soltanto materia, noi torneremo alla materia portando all'inconscio collettivo, chiamiamolo così, alla base della materia, quello che noi abbiamo fatto, la nostra esperienza. Ma logicamente non esistono interruzioni, perché mentre noi viviamo, noi cambiamo anche la cultura in cui siamo, e se noi ci disponiamo, ci prepariamo, affrontiamo l'esistenza in una certa maniera, creiamo un ambiente in cui è favorevole inserirsi, in cui chi verrà assieme a noi, o poco dopo di noi, o durante di noi, avrà una condizione migliore per realizzare se stesso. Certo, esisteranno sempre i contrasti, il paradiso non esiste una situazione che non sia di lotta o di contatto, ma se si è consci che si combatte, che si è in lotta, che si trasforma, le cose saranno più facili. Certo, non è detto che tutti quanti riusciranno, però se tutti quanti si impegneranno a trasformarsi, ad essere consci di quello che sono, di come vivono, e di dire: io non rispondo a un salvatore, io non rispondo a un creatore, io rispondo a me stesso, alla mia coscienza, alla mia esperienza, alla vita in cui vivo, il cambiamento sarà enorme. Noi pagani non possiamo dare indicazioni sul come, sulle tecniche, noi dobbiamo dire soltanto: realizzate voi stessi, non rinunciate, non delegate, non fuggite al vostro ruolo. D'altronde, per chi penserà dopo a delle trasformazioni successive, noi sappiamo che la mitologia ce lo racconta, si diventa delle divinità, si diventa eterni, si entra nell'Olimpo, si entra nel Valda. Queste sono delle scelte scenografiche date dalle varie manifestazioni, però si sale all'Olimpo, si è diventati delle divinità, si è riscoperta la propria divinità. Noi possiamo anche fallire, noi possiamo anche sbagliare, però anche sbagliando e solo tentando appunto di realizzarsi e anche fallendo avremo creato la nostra divinità, il fatto di essere riscoperti. Se poi per le persone non esiste un al di là della morte, questo è secondario, perché il fatto di mantenere la vita, le condizioni ottimali, migliori della vita, ci permetterà sempre di dare un contributo enorme all'umanità.
Sì, pronto?
Scusa, sono sempre Walter.
Sì.
Una domanda più razionale. Ma Walter da Vicenza ti ha chiamato prima, no?
Sì.
Ma noi pagani abbiamo un Dio, allora? Vorrei capire questo.
Noi siamo un Dio. Tutti sono un Dio. Pronto?
Sì, no, ti sento, ti ascolto.
Noi siamo un Dio, noi siamo tutti quanti un Dio. Noi siamo un pantheon all'interno di altre divinità. Ognuno di noi è un Dio.
Ho capito.
Di conseguenza.
Bene, non riuscivo a capire se c'era da seguire una linea.
No, c'è da seguire noi stessi, questo è fondamentale.
Quindi, razionalmente parlando, non ci sarebbe nessun Dio.
Non c'è nessun Dio creatore, non c'è nessun Dio sopra di te o sotto di te.
In parole povere, questo sarebbe il paganesimo.
Sì, esatto. L'essere consci, niente, figurati.
Niente.
Ciao. No, difatti, una cosa che certe volte purtroppo il termine di Dio è stato abusato e deformato dai monoteisti. Quando il paganesimo parla di Dio, che noi siamo un Dio, non siamo il Dio dei monoteisti che ha il potere assoluto. Ricordatevi sempre che tutti quanti i paganesimi hanno sempre un pantheon, cioè nel senso un pantheon cos'è? è un insieme di divinità che vivono, che si scontrano, ma che ognuno è conscia che è limitato ed è partecipe alla divinità dell'altro. Di conseguenza queste divinità si possono trovare anche in disaccordo, non possono trovarsi anche scontrare, ma nessuna sa che è superiore all'altra o proprio dell'altra. E di conseguenza noi pagani non abbiamo il Dio dei monoteisti. Il Dio dei monoteisti è un'invenzione, non è mai esistito. Noi non abbiamo un Dio sopra, sotto di noi, noi abbiamo infinite divinità, abbiamo infiniti dei, o un Dio, molti Dio, che sono attorno a noi, insieme a noi, ma sono al nostro stesso pari di livello. Con queste divinità noi potremo incontrarci, scontrarci, separarsi, però non potremo mai annientarle perché appartengono alla vita, noi siamo dentro la vita. Perciò non esiste il Dio a cui noi dobbiamo tendere, esiste un io a cui dobbiamo tendere invece, che siamo noi stessi. Di conseguenza è fondamentale che noi guardiamo noi, che comprendiamo la nostra realtà, ma il nostro io è fatto di materia, ha un corpo, ha un senso, ha degli arti, ha dei mezzi, ha gli occhi, ha l'udito, e perciò bisogna ascoltare, osservare, vedere, e quello che noi vediamo attorno sono tutte divinità con cui noi dobbiamo entrare in contatto, e queste divinità vogliono entrare in contatto con noi. Gli alberi, i fiumi, le montagne sono delle divinità, sono dal punto di vista della forma diversi da noi, ma condividono con noi la materia, condividono con noi la necessità dell'esperienza, del contatto e del rapporto. Questo è il paganesimo, in fondo il paganesimo è la vita. Bene, siamo arrivati alle ore 20, il nostro amico Stefano sta arrivando, sta entrando in trasmissione, io vi saluto, vi mando la pubblicità, ci risentiamo giovedì prossimo, io ricordo appunto la conferenza del 31 gennaio sabato, qui a Radio Gamma 5 alle ore 20:30, o se no, se avete bisogno di ulteriori informazioni, su internet trovate tutto, vi ricordo il portale che è www.federazionepagana.com. Benissimo, ci sentiamo giovedì prossimo.